Capitolo decimo. L'esilio in Terra Santa. H. Il 12 agosto 1868, il gruppo di Jesoli partì da Adrianopoli per Gallipoli, dove attraccarono dopo 5 giorni di navigazione. La sosta durò 3 giorni. Furono giorni di incertezza, perché, nelle parole di Baolà, sorse una discussione tra i funzionari governativi a Costantinopoli. Se noi e i nostri compagni dovessimo essere gettati in mare oppure no. Profondamente toccato dalle sofferenze dei bambini e delle donne tanto lontane dagli amici e dalla patria, Baolà fece una cosa che non aveva mai fatto, né avrebbe più fatto in seguito. Chiese aiuto al sultano. Lo racconta lui stesso. Al nostro arrivo a Gallipoli, un maggiore che si chiamava Omar venne alla nostra presenza. Dopo alcuni scambi di parole, dichiarammo: sin dall'inizio avrebbe dovuto essere indetta una riunione durante la quale i dotti del tempo potessero incontrare questo giovane per decidere quale offesa avevano commesso questi servi. Ma ora la questione è andata oltre queste considerazioni e, a quanto dici, sei incaricato di incarcerarci nella più desolata delle città. C'è una questione che, se ti sarà possibile, ti chiedo di sottoporre all'attenzione di Sua Maestà il Sultano. Si è concesso a questo giovane di incontrarlo per 10 minuti, perché Sua Maestà possa chiedere qualunque cosa voglia e reputi testimonianza sufficiente e prova della veracità di colui che è la verità. Se Dio gli permetterà di produrla, liberi questi poveri perseguitati e li abbandoni a se stessi. La richiesta rimase senza risposta. Il 21 agosto si imbarcarono tutti su un piroscafo del Lloyd austriaco diretto ad Alessandria. Consapevole dei pericoli che si addensavano attorno a lui e ai suoi compagni di esilio in quei giorni, nel momento della partenza, Baolà informò i suoi compagni che questo viaggio sarebbe stato diverso da qualsiasi altro precedente e che chiunque non si fosse sentito abbastanza uomo da affrontare il futuro avrebbe fatto meglio a partire per qualunque posto volesse, sottraendosi così alle prove, perché da quel momento in poi non avrebbe più potuto ritirarsi. Ma nessuno dei compagni lo abbandonò. Anzi, un gruppetto di persone, i cui nomi non erano stati inclusi nell'elenco degli Jesoli, acquistò con gioia un biglietto sulla nave che avrebbe portato via Baolà per seguirlo nell'esilio, cosa che lasciò senza parole i funzionari turchi. Durante il viaggio verso Alessandria, uno dei suoi fedeli, Monib, che era stato ricordato come compagno di Abdolbaha durante il viaggio da Baghdad a Costantinopoli, si ammalò e dovette essere sbarcato a Smirne. Abdolbaha descrisse il doloroso momento del distacco da questo fraterno amico. Accompagnammo Jenabe Monib all'ospedale, ma i funzionari non ci concessero più di un'ora. Lo adagiammo sul letto. Appoggiammo la sua bella testa sul cuscino. Lo abbracciammo e baciammo più volte. Poi ci obbligarono a venir via. Come ci sentimmo, è facile immaginare. Ogni volta che ripenso a quel momento, mi vengono le lacrime agli occhi. Il cuore mi si fa pesante e rievoco il ricordo di ciò che egli era. Un grande uomo, infinitamente saggio. Egli era forte, modesto e serio. E quanto a fede e certezza, non c'era nessuno pari a lui. In lui si combinavano perfezioni interiori ed esteriori, spirituali e materiali. Ecco perché poté ricevere infiniti doni e grazie. Monib morì pochi giorni dopo. Ad Alessandria, Jesoli cambiarono imbarcazione diretti ad Haifa, dove furono divisi in 2 gruppi. un nutrito gruppo fu inviato a Acca, al seguito di Baolà e della sua famiglia, e l'altro fu inviato a Famagosta, al seguito di Yahya e della sua famiglia. La divisione degli esuli non fu fatta secondo le loro preferenze, ma di autorità. Accadde così che 4 fedeli di Baolà furono mandati a Cipro e alcuni sostenitori di Yahya, fra i quali anche il suo principale istigatore, Seyed Mohammed, furono mandati ad Acca, con comprensibile generale disappunto. Abdu'l-Bahá racconta che uno dei fedeli di Baolà, che era stato condannato ad andare a Cipro, non voleva assolutamente separarsi da Baolà. Le guardie lo afferrarono per allontanarlo di forza, ma lui disperato si svincolò e si gettò a mare. Fu ripescato, rianimato a stento, ma solo per essere costretto ad imbarcarsi sulla nave diretta a Cipro. Il gruppo di Baolà, composto in tutto da una 70 di persone, arrivò ad Acca il 31 agosto 1868, nel pieno della canicola estiva. Ebbe così inizio l'ultima fase dell'esilio di Baolà, che durò 24 anni. Questo esilio, risultato dall'opposizione di 2 sovrani, lo Scià e il Sultano, lo portò in Terra Santa. La Terra Santa, promessa da Dio ad Abramo, santificata dalla rivelazione di Mosè, onorata dalla vita e dalle opere dei patriarchi, dei giudici, dei re e dei profeti ebraici, venerata in quanto culla della cristianità e luogo dove, secondo la testimonianza di Abdu'l-Bahá, Zoroastro conversò con alcuni dei profeti di Israele, e associata dall'Islam al viaggio notturno dell'Apostolo Muhammad nei 7 cieli fino al trono dell'Onnipotente. A questo evento fanno riferimento alcune delle profezie della Bibbia. Sali su un alto monte, o Sion, che rechi liete novelle. Alza la voce con forza, o Gerusalemme, che rechi liete notizie. Alza la voce, non temere. Annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con forte mano. Con il braccio egli detiene il dominio. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti, è Lui Re della Gloria. Da Sion, splendore di bellezza, Dio rifulge. Viene il nostro Dio, e non sta in silenzio. Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme, fa udire la sua voce. Son desolate le steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo. Gli inizi dell'esilio in Terra Santa furono durissimi per Baolà, per la sua famiglia e per i suoi compagni di esilio. Erano stati preceduti da accuse infamanti che descrivevano Baolà come il dio dei persiani e da un decreto che ne ingiungeva il più assoluto isolamento. Quando sbarcarono e dalla porta di mare della città si diressero verso la fortezza che era stata assegnata loro come luogo di confino, la gente li bersagliò con rifiuti. Ma Baolà così descrisse quell'accoglienza: al nostro arrivo fummo salutati da vessilli di luce, sui quali la voce dello Spirito si levò dicendo: ben presto tutto ciò che dimora sulla terra sarà arruolato sotto questi vessilli. La fortezza, un antico castello costruito nel XII secolo dai crociati, era un luogo desolato, fatiscente, sporco, privo di qualsiasi comodità. L'acqua del pozzo era inquinata. La città, una vera e propria colonia penale, nota in quegli anni come Bastiglia del Medio Oriente, era in rovina. Il clima afoso, infestata dalla malaria e dalla dissenteria. Baolà ne scrisse: a quanto si dice, è la più desolata città del mondo, quella che ha l'aspetto più squallido, il clima più detestabile e l'acqua più putrida. È come se fosse la metropoli dei gufi, e nei suoi recinti non si sente altro che l'eco dei loro gridi. Una volta arrivati a destinazione, gli esuli non ebbero né cibo, né, malgrado il caldo, acqua fino all'indomani mattina. E il vitto, che fu loro consegnato l'indomani, era immangiabile. Caddero tutti ammalati, tranne due. E di coloro che si ammalarono, tre morirono nel corso della notte. La mattina gli esuli volevano dare ai defunti una degna sepoltura. Ma le guardie impedirono loro di uscire dalla fortezza. Dissero di consegnare loro le salme. Avrebbero provveduto loro a lavarle, ad avvolgerle in un sudario, secondo gli usi del tempo, e a seppellirle. Ma volevano essere pagate. Baolà fece vendere un tappeto da preghiera del quale aveva, fino ad allora, fatto un uso personale e fece consegnare alle guardie il denaro ricavato. Le guardie si presero i soldi, caricarono le salme su un carretto e se ne andarono. In seguito gli esuli seppero che esse avevano intascato quella somma, ma avevano sepolto i tre, vestiti com'erano, in una fossa comune. Abdu'l-Bahá in seguito commentò: «Ancora oggi la loro tomba è una sola. E come le loro anime sono congiunte nel regno di Abba, così le loro salme stanno assieme qui, sottoterra, strette l'una nell'abbraccio dell'altra. Per 2 anni nessuno poté mettere piede fuori dalla fortezza. Ne uscivano quotidianamente solo i 4 compagni incaricati di fare la spesa, ma potevano farlo solo sotto la scorta di un drappello di guardie». Abdu'l-Bahá descrive le grandi sofferenze di un certo Ali Asghar, che con la sua famiglia aveva accompagnato Baolà nell'esilio acritano. Racconta di averlo trovato un giorno coricato nell'angolo della squallida cella dove abitava, in preda alla febbre. Alla sua destra giaceva la moglie, tremante e scossa da brividi di freddo. Alla sinistra c'era la figlia, rovente di tifo. Dietro di loro il figlio, colpito dalla scarlattina, aveva dimenticato il persiano e gridava in turco: «Ho le viscere in fiamme!» Ai piedi del padre giaceva l'altra figlia, sprofondata nella malattia, e accanto al muro si trovava il fratello, vaneggiante e delirante. In questo stato, Ali Asghar muoveva le labbra, rendeva grazie a Dio ed esprimeva gioia. Nel frattempo, i suoi molti amici in Iran e in Iraq erano totalmente all'oscuro sulla sua sorte. La notizia del suo esilio in Terra Santa vi arrivò anche grazie a una fortunata coincidenza. Prima del suo arrivo a Dacca, uno dei suoi seguaci aveva deciso di trasferirvisi e di aprire un negozio. Non sapeva nulla dell'esilio di Baolà nella città e così rimase esterrefatto quando un giorno incontrò 2 amici che facevano la spesa. Fece finta di non riconoscerli per timore delle guardie che li accompagnavano, ma riuscì in qualche modo a sapere che Baolà era stato esiliato a Dacca e procurò che la notizia arrivasse immediatamente in Iran e in Iraq. Fu così che qualche coraggioso amico decise di venire in Terra Santa per vederlo. I primi pellegrini che arrivarono faticosamente a Dacca per incontrare Baolà non ebbero il permesso di varcare il fossato che circondava la fortezza e dovettero accontentarsi di vederlo da lontano, affacciato alla finestra della sua cella. Uno di questi rimase per ore sulle rive del fossato per vedere il suo maestro, ma essendo molto miope non ci riuscì. Baolà e la sua famiglia ne furono costernati. Pochissimi riuscirono ad entrare nella città ma non ebbero il permesso di incontrarlo. Uno di essi si recò in un bagno pubblico che Baolà frequentava saltuariamente e quindi poté avvicinarsi a lui. Ma, data la presenza di una guardia che sempre accompagnava Baolà, dovette far finta di non conoscerlo e non ebbe dunque la gioia di parlargli. Un altro credente, riconosciuto dalle guardie, dovette fuggire senza poter vedere Baolà, ma non si dette per vinto. Continuò a vagare per la Terra Santa e dopo alcuni anni poté finalmente unirsi agli esuli. Un altro ancora non ebbe il permesso di rimanere ad Acca, per cui si trasferì ad Haifa, ma, racconta Abdu'l-Bahà, non vi trovò rifugio né nido né caverna, né acqua, né chicco di grano. Finalmente si sistemò in una grotta fuori città. Comperò un piccolo vassoio e vi dispose bracciali d'argilla, ditali, spille ed altri ninnoli. Ogni giorno, dal mattino fino a mezzogiorno, girovagava per vendere questi oggetti. A volte guadagnava 20 parà, altre volte 30, nei giorni migliori 40. Poi ritornava a casa nella sua caverna e si accontentava di un tozzo di pane. Rendeva sempre grazie dicendo: «Sia lodato Iddio, ho ottenuto questo favore e questa grazia. Sono stato separato da conoscenti e sconosciuti e mi sono rifugiato in questa grotta». Si sentiva felice, perché comunque era abbastanza vicino a Baolà. Neppure Sheikh Salman, il devoto credente iraniano, che dal 1853 fino alla morte di Baolà recapitò regolarmente ogni anno le missive che Baolà inviava ai suoi seguaci in Persia, poté accedere alla sua presenza. In quei bui giorni, solo una persona riuscì ad entrare nella fortezza e incontrare Baolà. Quest'uomo si chiamava Abdurrahim di Boshriye ed era diventato Ba'i dopo essere stato un loro feroce nemico. Quando arrivò ad Acca dopo 6 mesi di viaggio a piedi, per prima cosa lavò nel mare i suoi abiti, sporchi dopo quel lungo viaggio. Quando ebbe nuovamente indossato i suoi abiti puliti, ma tutti sgualciti, si avvicinò alla prigione e da lontano vide una mano che gli faceva segno di venire. Era Baolà. Allora Abdurrahim si presentò al cancello della fortezza. Lo trovò aperto, ma c'erano 2 sentinelle che facevano la guardia. Abdurrahim le guardò con aria interrogativa, ma esse sembravano non vederlo. Allora varcò il cancello ed entrò, senza che le guardie lo fermassero. Poté così raggiungere Baolà e trattenersi qualche tempo con lui. Uscì dalla fortezza con un pacco di lettere che Baolà gli aveva affidato da portare in Persia e che egli riuscì a portare a destinazione dopo 1000 traversie. In seguito Baolà scrisse in una tavola indirizzata ad Abdurrahim che egli aveva chiuso gli occhi alle guardie per soddisfare il suo ardente desiderio di giungere alla sua presenza e di vedere il suo volto. In quei difficili giorni, Baolà condivise le sofferenze dei suoi congiunti e dei suoi compagni. Visse fra loro uomo fra gli uomini, malgrado la natura divina che Dio gli aveva conferito. Si racconta che Baolà soleva cucinare o compiere altri umili servizi per i suoi seguaci. Egli era il servo dei servi e si glorificava soltanto nel servire, contento di dormire sulla nuda terra, se necessario, e di vivere di pane ed acqua e a volte di quel che egli chiamava il nutrimento divino, cioè la fame. Era vicino agli amici anche nelle loro aspirazioni all'eccellenza e alla bellezza. Abdu'l-Bahà racconta la storia di Darwish Setkali, raffinato poeta mistico, che Baolà amorevolmente aiutò a percorrere le vie del misticismo più puro. Abdu'l-Bahà dice: «Nella caserma, Baolà scelse una notte speciale e la dedicò a Darvish et Kali. Scrisse che ogni anno in quella notte i dervisci approntassero un luogo d'incontro che fosse in un giardino di fiori e vi si riunissero per menzionare Iddio. Proseguì spiegando che derviscio non significa chi se ne va all'avventura consumando notti e giorni in lotte e follie, ma disse: questa parola indica coloro che sono completamente distaccati da tutto fuorché da Dio, si attengono alle sue leggi, sono solidi nella sua fede, fedeli al suo patto e assidui nell'adorazione. Non è nome per coloro che, come dicono i persiani, se ne vanno in giro come vagabondi, confusi, la mente turbata, un peso per gli altri e tra tutti gli uomini i più rozzi e volgari. Come era sempre accaduto, il fascino di Baha'u'llah, al quale si aggiungeva ora anche quello del figlio Abdu'l-Bahá, ormai adulto, e il comportamento dei suoi compagni, fecero breccia nei cuori dei carcerieri, e l'insopportabile rigore dei primi mesi a poco si attenuò. Il 22 giugno 1870 Baha'u'llah e la sua famiglia furono colpiti da un grave lutto. Il figlio minore di Baha'u'llah e Asie, Mehdi, il fanciullo che nell'esilio da Teheran a Baghdad era stato lasciato con la bisnonna materna a Teheran perché era troppo fragile per sopportare il viaggio, aveva l'abitudine di andare al tramonto sulla grande terrazza che copriva la fortezza per pregare camminando. Quella sera era tanto assorto nelle sue meditazioni che dimenticò la presenza di un lucernario aperto nel pavimento. Precipitò sul pavimento sottostante, su una cassa di legno, trafiggendosi il costato. Fu subito evidente che le sue condizioni erano disperate. Spirò l'indomani sotto gli occhi del padre, non prima di aver detto che offriva con gioia la sua giovane vita nella speranza che i rigori del carcere degli esuli fossero mitigati e i compagni pellegrini potessero finalmente incontrare Baha'u'llah. Fu una dura prova per tutti, in particolare per la madre, Asie, che a stento si rassegnò a quella perdita. Baha'u'llah scrisse in due tavole nelle quali lo commemora: in questo preciso momento, mio figlio viene lavato davanti a me, dopo che lo abbiamo sacrificato nella più grande prigione. Ciò ha mosso a grande pianto gli abitanti del tabernacolo di Abba e ha fatto gemere coloro che sono stati imprigionati assieme a questo giovane sulla via di Dio, il Signore del giorno promesso. In queste condizioni la mia penna non si è astenuta dal ricordare il suo Signore, il Signore di tutte le nazioni. Faccio testimonianza che sei ritornato con mansuetudine alla tua dimora. Grande la tua benedizione. Tu sei in verità il pegno di Dio e il suo tesoro in questa terra. Quando fosti deposto a riposare nella terra stessa tremò nel desiderio di incontrarti. Dopo circa 4 mesi da quel funesto evento, arrivò a Dacca un contingente di truppe turche e la fortezza fu assegnata loro come alloggio. Pertanto gli esuli ne furono allontanati. Furono sistemati in una casa piccolissima dove dovettero vivere letteralmente ammassati. Cambiarono abitazione ripetutamente finché non furono trasferiti nella casa di Udi Kammar, un ricco mercante cristiano. In quell'abitazione, 13 persone di ambo i sessi dovevano condividere un'unica stanza, ma almeno finalmente non c'erano più le guardie che fino ad allora avevano sempre piantonato gli ingressi dei luoghi dove gli esuli avevano alloggiato. La città era fatiscente e sporca, ma i compagni di Baha'u'llah facevano l'impossibile per ripulire almeno i dintorni del luogo dove egli abitava. Uno di essi si accolò il compito di spazzare e bagnare la piazza antistante l'abitazione. Abdu'l-Bahá racconta che Baha'u'llah guardava spesso quel fazzoletto di terra e poi sorrideva dicendo: Muhammad Adi ha trasformato la piazza antistante questa prigione nella pergola nuziale di una reggia. Ha recato gioia a tutti i vicini e ne ha meritato i ringraziamenti. E tuttavia, se le condizioni logistiche dell'esilio erano migliorate, quel manipolo di esuli fu colpito in quei giorni da una grave crisi interna. Un atto sconsiderato, compiuto in flagrante disobbedienza alle disposizioni di Baha'u'llah da sette dei suoi seguaci, suscitò l'indignazione delle autorità, le quali arrestarono i colpevoli, convocarono immediatamente Baha'u'llah e lo trattennero agli arresti in un caravanserraglio della città per un giorno e una notte. Quando, secondo le consuetudini degli interrogatori di polizia, gli chiesero di dichiarare le sue generalità, egli rispose: «Il mio nome è Baha'u'llah e il mio paese è Nur». Allora il governatore della città gli disse: «È giusto che alcuni dei vostri seguaci agiscono in questo modo?» Baha'u'llah rispose: «Se uno dei vostri soldati commettesse un'azione riprovevole, ne sareste considerato responsabile e punito in sua vece». Rivolse poi a tutti i presenti parole così nobili e dignitose che nessuno osò rispondere. Subito dopo il governatore gli comunicò che era libero di ritornare a casa e si scusò per l'averlo disturbato. Ovviamente i colpevoli furono messi in carcere e vi rimasero per diversi anni. Baha'u'llah scrisse di loro: «La mia prigionia non mi fa alcun male, né le tribolazioni che ho sofferto, né le cose che mi sono capitate per mano del nemico. Ciò che mi offende è la condotta di coloro i quali, benché portino il mio nome, commettono cose che fanno gemere il mio cuore e la mia penna. Coloro che spargono disordine sulla terra e pongono mano sulle cose altrui ed entrano nelle case senza il permesso del proprietario, in verità ci sono estranei, a meno che non ritornino pentiti a Dio, il longanime, il più misericordioso». Questo evento produsse una gravissima tensione attorno a Baha'u'llah, alla sua famiglia e ai suoi compagni di esilio. Il suo vicino di casa, che era stato sempre amichevole con gli esuli, barricò la propria casa per impedire ogni possibilità d'accesso dall'abitazione adiacente. I figli degli esuli non potevano uscire di casa senza essere molestati, insultati e presi a sassate dai loro coetanei. In quei giorni Baha'u'llah scrisse una tavola che i Bai conoscono come Tavola del Fuoco, nella quale egli accenna con appassionate parole alla durezza delle prove che circondavano lui e i suoi compagni d'esilio. «Consumati sono i cuori dei sinceri nel fuoco della separazione. Dov'è il lampeggiar di luce del tuo volto, diletto dei mondi? Coloro che ti son vicini sono stati abbandonati in desolata tenebra. Dov'è il fulgore mattutino del ricongiungimento a te, desio dei mondi? Tremanti, su remote piagge, giacciono i corpi dei tuoi prescelti. Dov'è l'oceano della tua presenza, fascinator dei mondi? Al firmamento della tua generosa grazia si protendono anelanti mani. Dove le piogge del tuo largire, esauditor dei mondi? Ovunque gli infedeli sono montati in cime d'oppressione. Dov'è l'avvincente potere del tuo imperante calamo, soggiogator dei mondi?» Questo stato di cose si prolungò per qualche tempo, senza tuttavia che nessuno degli esuli si perdesse d'animo. In quei giorni Baha'u'llah scrisse ad alcuni amici: «Non temete, queste porte si apriranno. La mia tenda sarà piantata sul Monte Carmelo e la più grande gioia diverrà realtà». E così fu. Col tempo, il fascino della sua persona, la bellezza e la profondità dei suoi insegnamenti Il buon comportamento della maggior parte dei membri della sua famiglia e dei suoi seguaci, e non ultimo, la sostituzione del vecchio governatore, la cui mente era stata irrimediabilmente avvelenata contro la fede dai nemici di Baha'u'llah, con una persona sagace e umana ebbero la meglio. E le tensioni cedettero il posto ad un'armoniosa convivenza. Baha'u'llah a poco divenne agli occhi della gente un rispettato e venerato capo religioso, di cui tutti parlavano chiamandolo Augusto Capo e Sua Altezza, e attribuendogli una benefica influenza non solo sulla gente, ma anche sul clima e sull'acqua della città. Perfino il flusso dei pellegrini, che malgrado le difficoltà e i pericoli del viaggio venivano soprattutto dall'Iran per incontrarlo, non fu più così severamente ostacolato come era successo sotto il precedente governatore. Numerose furono le persone che furono conquistate dalla nuova fede. Abdollah Tosé si trovava ad Acre il giorno dell'arrivo degli esuli. Lo ricordava benissimo, perché quel giorno gli era nata una figlia. Fu subito attratto dalla maestà che emanava dal loro capo. Non appena gli fu possibile, fece in modo di incontrarli e infine aderì alla fede Bahai e sua figlia, quella nata il giorno dell'arrivo degli esuli ad Acre, sposò uno dei cuochi di Baha'u'llah. Quel giorno ad Acre si trovava anche Khalil Ahmad Abdu. Era un vecchio molto rispettato da tutti per la sua rettitudine e la sua devozione. Anche lui fu subito colpito dall'aspetto maestoso e nel contempo amorevole di Baha'u'llah, e diceva spesso che gli acritani avrebbero dovuto sentirsi onorati per la sua presenza in mezzo a loro. Caddero sotto il fascino di Baha'u'llah anche persone che un tempo gli erano state nemiche. Fra questi vi fu un certo Sheikh Mahmud, un capo religioso del luogo. Influenzato dalle dicerie che avevano preceduto l'arrivo di Baha'u'llah, egli era così indignato per la sua presenza nella città che giunse al punto di pensare di uccidere quest'uomo che, così egli credeva, si proclamava Dio dei Persiani. Per questo un giorno prese un coltello, lo nascose sotto le vesti, si presentò alla fortezza nella quale Baha'u'llah era imprigionato e chiese di essere introdotto alla sua presenza. Agli amici che gli annunciarono l'arrivo di quell'ospite che voleva incontrarlo, Baha'u'llah rispose: «Ditegli che può entrare, purché sia disarmato». Sheikh Mahmud rimase senza parole. Era certo di aver nascosto bene il coltello. Chi poteva aver detto a Baha'u'llah che egli era armato? La sua sorpresa fu tale che se ne andò senza entrare. L'idea di uccidere Baha'u'llah però non lo abbandonava. Un giorno ritornò alla fortezza senza armi questa volta. Tanto, pensava fra sé, sono così forte che lo posso uccidere anche a mani nude. Ma quando gli amici andarono ad annunciare a Baha'u'llah che Sheikh Mahmud lo voleva incontrare, Baha'u'llah disse: «Ditegli che può entrare, purché abbia il cuore puro». Anche questa volta Sheikh Mahmud, ancor più colpito dalla perspicacia di Baha'u'llah, rinunziò ad incontrarlo. Rimuginò sull'accaduto per diversi giorni e infine, dopo un sogno nel quale il padre lo esortava a incontrare Baha'u'llah, ritornò alla fortezza, dove fu accolto da Abdu'l-Bahá. A poco, la saggezza e l'amorevolezza di questo giovane lo conquistarono e rinunciò ai suoi sanguinari propositi. Fu finalmente introdotto alla presenza di Baha'u'llah e infine ne divenne un fedele seguace.